Benvenuti a una nuovissima puntata di Vaniloquio, il podcast che parla di
tarocchi e deliziosissime.
Maronna, oggi la delizia fruscia. Sentite qua, sentite che fruscio e che profumo per gli appassionati, quelli che annusano i libri nuovi. Questo è un buon profumo di nuovo, anche se sta già un po'...
E già dici che va in scadenza? No, dai. Questo è un evergreen. Cioè, roba
è giusto, è un classico.
È un seme, sei semi che non scadono mai.
Giusto. Come il miele.
E come il miele. Oh, oggi sto più attento col microfono, mi concentro, perché l'ultima registrazione è risultata un po' strana.
Sembrava che tu fossi in un altro stato.
Secondo me è anche il lavoro sulla mediunità che mi porta, no, a dire
ti
la
porta
voce.
Via.
Via. Ciao,
porta
ragazzi.
Nell'aldilà. Allora, quello che fruscia, ragazzi, non so se l'avete riconosciuto, per chi non ve l'ha riconosciuto, non l'ha riconosciuto, ve lo diciamo noi, è il non libro dei tarocchi. Chi è l'autore del non libro di tarocchi? È qui presente.
Fabio ha scritto un libro, il titolo...
Era già lo spoiler
che ha inventato Clara ed è molto carino. Sì.
Sono un po' Fabio Albertini.
Sono un po' emozionato, mi sento imbarazzato.
Ma che emozionato, hai già fatto un tour, tu e gli U2 avete fatto il tour, sei già andato a presentarlo.
È vero che abbiamo fatto un bel tour. E sì. Spero anche un po' vada avanti, nel senso che siamo aperti.
Abbiamo detto che è un classico. Quindi.
È un classico, quindi...
Molise e Abruzzo ti mancano.
Assolutamente, mi manca pure la Puglia, i posti marini.
Le isole ne hai fatta una.
Una, solo la Sicilia, però in Sardegna si può andare.
Poi c'è l'isola d'Elba.
Assolutamente.
La Sicilia ha delle isole anche lei.
Sì, quindi. Sì. Ma vuoi venire anche tu nel tour, eh?
Eh sì, faccio la valletta, faccio frusciare il libro. Allora, non libro dei tarocchi. Edito da Gribaudo. Quando è uscito, Fabio?
È uscito il 29 novembre del 2022. La data ce l'ho bella.
È già un anno. No. Cioè già, siamo già nel 2023.
Già, però il buono è che siamo già alla seconda edizione.
Siamo già alla seconda edizione.
Alla ristampa, la seconda ristampa. In 2-3 mesi è già andata. Non che... Cioè, sempre un libro di nicchia, che ha venduto 1 milione di copie. Libro di nicchia in seconda.
Le venderai. Allora, un libro molto figo, e non lo dico perché sono di parte, anche se un po' lo sono, ma perché sono proprio contenta che tu l'abbia scritto, perché quando poi la gente chiedeva che libro devo leggere, che libro devo studiare, sì, c'era il Bestione Sacro, no? Il classico Jodorowsky, La Via dei Tarocchi, ma ne mancava sempre un pezzo, e secondo me questo libro qua ha colmato il gap.
Quindi questo è più italiano poi.
È più italiano, è più friendly, user friendly.
Assolutamente.
Quindi è più... perché quello là di Jodorowsky, cioè, fighissimo da
vedere.
È la Bibbia. Però a volte è un po' intimorente. Non posso dire che
sia considerato proprio blasfemo. Allora, quello è la Bibbia e questo è il Vangelo. È venuta qua.
Maronna, questo verremo fulmine. Tu
no, io ero fulmina. Oh, mi è venuta, non è...
Te l'ha mandata il Signore a dire. No, sì, è più friendly. Sì, secondo me è spaventa di meno.
Perché ha più illustrazioncine, dici. Perché è colorato.
No, quello là è colorato, no? È più... non so, è più... ti accompagna di più per mano.
Ti accompagna,
diciamo.
Che è un po' l'idea che venga anche chiamato in un libro, no?
Ecco, partiamo subito di qua. L'hai già detto 50 volte, ma ripetiamolo anche in questa sede. Sì. Perché il non libro?
Ok. Ci sono, pronto.
Vai, la sai.
La so. Allora, perché logicamente se fatta qualche domanda non me l'ha detta, adesso mi metterei in difficoltà sul mio libro.
Sì.
Allora, due motivi. Il primo, che è proprio legato al fatto che i tarocchi arrivano senza un libro di spiegazione e io voglio rispettare la tradizione. Nel senso che i tarocchi sono nati all'inizio del 400 come mazzo completo e all'inizio del 400 già c'erano un sacco di libri in giro, quindi non sarebbe stato un grande problema scrivere un libro di spiegazione e non l'hanno lasciato e non ce l'hanno tramandato. Almeno che non venisse confessato, però non ci sono testimonianze di libri su tarocchi che dicono ah sì c'è, poi l'abbiamo perso, no, non l'hanno scritto.
Non ci sono manuali,
quindi l'idea è chiaramente che lui sia un autolibro, cioè un libro per immagini. E due, che, e questo è il discorso filosofico secondo me che ci sta dietro a questo discorso, nel 400 Platone, Socrate venivano ritornano di gran moda con le traduzioni che progressivamente vengono fatti dall'Oriente, dal greco e che quindi si diffondono sempre di più, e con Socrate la scrittura è un impedimento a trovare la propria verità, nel senso che Socrate dice la maieutica avviene tramite il discorso, tramite quello che condividiamo. Platone poi scrive tantissimi libri, tutti in forma di dialogo, e quindi come dire, non ti chiudo la verità. E il processo di pescare una carta è veramente un processo in cui apre al discorso, apre al dialogo e apre alla possibilità di vedere nuove prospettive su temi che ci stanno a cuore.
Esatto, sì. La lettera, c'è sempre il rischio che diventi lettera morta.
Esatto,
e ecco. In una lettura di tarocchi, sì, a volte si va a casa con più domande che non di quando si è arrivati, no? Ma in senso buono, come sì. dire, la risposta vera magari è la domanda giusta.
Assolutamente.
E sposta il focus e approfondisce. Questa cosa, spiegarla in un libro, non è...
E il tentativo, esatto, il tentativo è stato questo, certo, è chiaro che ci sono le tendenze, no? In cui è chiaro che c'è mi sono dovuto un po' tagliare, no? Di dire, ah no, non dico esattamente quello che penso, ma non perché è la mia visione personale, quindi un po' di visione passa, però c'è anche un aspetto in cui dico, ok, tu scegli e senti quello che... tutto il discorso di conoscenza, di accompagnamento del tarocco ti porta, ti accompagna.
Sì, poi a volte mi chiedo quante pagine debba avere un vero libro sui tarocchi, no? Perché
amici? No,
c'è sempre il dire, o non ne fai o giustamente lo chiami in un libro che non è il sapere sui sì. tarocchi, cioè è un accompagnamento.
È un accompagnamento,
oppure... non so, never ending, cioè un libro infinito.
È un never ending, sì, perché è chiaro che uno, vediamo sempre nuove cose, no? Sono delle carte vive queste, quindi sì. noi continuiamo a vedere, anche io e te Clara quando parliamo, certo. alcune volte ci diciamo, è questo. Per esempio adesso mi è piaciuto un sacco, ho letto questo libro Nove Vite, quello dell'India di cui ti parlavo, in cui loro dicono, è capitato, perché parla di nove vite spirituali nell'India moderna, no? E dice, non so se mi è mai capitato sui treni di vedere persone appese alle rastrelliere in alto che stanno meditando appesi per
gli
i piedi. Gli
stiliti moderni.
Esatto. e cosa fanno questi signori? Praticamente gli dice, ok, sono dei sufi che però si ricollegano alla tradizione indù più antica. E quindi è chiaro che il fatto che quell'appeso sia in quella posizione ti rimanda ad altri pensieri, poi sono pensieri, non sono
aggiungiamo
soluzioni.
Un pezzo per chi non è esperto di tarocchi. Fabio si riferiva all'appeso che è una delle carte del mazzo,
la numero 12.
La numero 12 degli arcani maggiori, dove c'è proprio un signore appeso per un piede che sta lì, che penzola.
Esatto, quindi apre un po' a quello che... rimane anche il fatto che chiaramente la carta 12 può essere un traditore, e che quindi c'è poi tutta la ricostruzione simbolica medievale di questo.
Non solo, rimaniamo sul numero 12. Nel libro di Fabio, Fabio nel suo libro spiega anche il particolare del pacco dell'appeso.
Ah, ti è piaciuto il pacco, la conchiglia.
Perché l'appeso, anche qua, chi non ha mai visto questa carta, se recuperate un mazzo di Marsiglia, vedrete che il nostro appeso c'ha un attributo messo in evidenza, è un po' imbottito.
È un po' imbottito, hanno fatto un po' il push up
esatto.
dell'augello. E che cosa è? Sì, è questo che chiaramente può avere un significato simbolico, nel senso di dire, di incappucciare l'energia sessuale o tutti i discorsi che si possono fare quello, però c'è anche un significato, cioè c'è anche una spiegazione molto pratica che è nata
da Vanity Fair
che è bravissima, che è nata dal confronto con Sara, che è la ragazza
l'illustratrice
del libro, ma soprattutto del mazzo di tarocchi, nel senso che dopo magari
adesso
dedichiamo.
Ne parliamo,
ok, insomma Sara, che è una storica dell'arte, che è una restauratrice di quadri antichi di mestiere, mi dice, no guarda, quella è la moda di quel periodo, cioè questi andavano in giro con il pacco imbottito, e che quindi la conchiglia proteggeva. Poi uno può dire perché l'avevano fatta così la moda, però la verità è che rispettano semplicemente la moda del mondo.
Esatto, oggi appesi così non se ne vedono, ma magari tu sai che la moda è circolare, quindi
tu dici che potremmo
una calzamaglia con un
calzamaglia con packhaus
con conchiglia potrebbe sì tornare. Allora, sì, visto che abbiamo nominato Sara, andiamo avanti su di lei, perché questo libro ha delle illustrazioni fichissime. E non parlo solo delle carte, perché ogni carta è rappresentata, non solo gli arcani maggiori, ma anche i minori e le figure. Poi Sara ha illustrato proprio quasi ogni pagina.
Ogni pagina, sì, perché è nata così. Allora, quando tu fai un libro di tarocchi, chiaramente è interessante che all'interno del libro ci siano delle immagini, perché i tarocchi sono...
Che sono più importanti delle parole.
Sono più importanti delle parole, esatto, l'abbiamo detto, ed è un discorso visivo. Quindi è importante, interessante che ci siano delle immagini. Che casualmente Sara, che conosco da anni e che è una restauratrice che ha lavorato anche con noi, abbiamo collaborato su vari progetti di restauro, cioè progetti, nel senso che lei ha restaurato,
faceva lei con
Marco, il mio compagno, che restaurava, io andavo lì a offrire uno spritz e però ci siamo conosciuti da tanti anni in questo settore, e un giorno mi chiama e mi dice: Fabio, facciamo insieme qualcosa sui tarocchi. Io avevo buttato lì qualcosa su questa idea di scrivere un libro e dico vabbè, portiamoci avanti, iniziamo a fare il mazzo. E quindi abbiamo preso un mazzo storico, cioè un François Hery, che è un mazzo della tradizione, che è quella che viene chiamata i tarocchi di Marsiglia del 1718, un tarocco svizzero. E lei ha iniziato a ridisegnarli, quindi è un restauro in cui però abbiamo messo qualcosa, cioè nel senso che lei li ha ridisegnati, sì. Questi
si vede che sono disegnati da una donna, secondo me sono carte,
il tratto
molto... sì, il tratto è dolce, non lo so, secondo me sì. I personaggi sono più i sorrisi sono più accennati, mentre
sì. Meno
di solito
duri.
Il mazzo è più serio, no?
Sì, perché cosa abbiamo fatto? Cioè non è stata tra virgolette una fotocopia, no? Cioè nel senso, una fotocopia tu prendi un mazzo antico,
sarebbe stato troppo facile
lei ha voluto abbiamo voluto con la china. Cioè, come se fossero i progetti originali da cui poi vengono fatti gli stampi, no? Come dire, ok, ti faccio vedere ab origine quali possono essere i disegni. Quindi lei ha preso queste carte del 1718, diciamo, nella versione rifatta adesso.
Le fotocopie delle carte
e le ha ridisegnate, sì. E le ha tutte ridipinte. Esatto. Anche questo è stato un processo.
E poi in un'intervista Sara diceva che aveva mescolato l'acquarello al miele.
Ah sì, bravo,
aveva addolcito, quindi c'è il dolce viene anche proprio dal materiale che ha utilizzato, sì.
Ha diciamo fatto una procedura perché tutto questo processo fosse dolce, che poi è un
esatto.
Po' quello che è successo, no? La possibilità che questo mazzo, che queste immagini uscissero.
E ha messo anche dei baffi al bagatto.
Lei quella è stata, io
dei
lo dico, lei aspetta l'uomo, Sara aspetta un uomo coi baffi e ha voluto, mi ha detto cosa dici?
Il baffetto. Il mustache proprio lungo, sottile,
lungo.
Quello che arrotoli con
sì,
le due
sì,
dita.
Sì, all'investigatore, come si chiama, il Poirot. E... perché dice posso metterli, dico vabbè, lasciamo il segno per chiarire che è un mazzo che forse potrebbe quasi rientrare nei mazzi artistici, nel senso che non è esattamente
no, è troppo mazzo artistico.
Però diciamo che è un mazzo di tradizione
con una firma
che è il baffetto,
esatto,
che è l'innamorato di Sara.
Tra l'altro facciamo l'appello perché sto mazzo deve prendere vita,
che prende vita, che quindi la casa editrice ce lo deve stampare,
sì, perché al momento sono solo foto, cioè sono solo riproduzioni sul libro, ma devono vivere, cioè queste carte vanno mescolate.
Quindi Gribaudo, ascoltaci e stampacelo.
E abbiamo già anche un'idea per il dorso, quindi riprendere il decoro che c'è in copertina, va già benissimo questo.
Va già bene così, perché anche quello nasce... Sembra, mi hanno detto che sembrano delle maioliche da...
Ah, un po' è vero,
un po',
sì.
No? Che quindi sì. Si ricollega alla mia origine napoletana, no? Queste sì. Maioliche tutte colorate che si usano nel sud Italia, ecco. Si usano anche al nord, però in queste forme, perché vengono riprodotti i bastoni, le coppe, gli oro, che sono gli arcani minori.
Esatto. No, poi dicevamo che Sara, oltre ad aver disegnato le carte, ha aggiunto un sacco di illustrazioni
sì.
Nel libro. Quindi,
sì.
Non so, se si parla del simbolo della croce...
Sì.
Adesso...
Perché il libro l'ho pensato così, no? Cioè dico, se io ti racconto...
Hai detto, io non so disegnare.
Io non so disegnare.
Proviamo.
Sono stati bravi quella la casa editrice in questo, nel senso che io dico, io l'ho immaginato con illustrazioni, perché quando leggo delle cose alcune volte dicono ah, questa cosa qui può simboleggiare questo, però se non vedo il simbolo davanti non mi rimane nella
esatto.
Testa, perché abbiamo una memoria visiva, quindi dico ok, tutto quello che spiego voglio che abbia un'immagine, e loro sono stati molto carini, hanno detto vabbè, allora però la mano a questo punto deve essere la stessa mano che ha disegnato le carte dei tarocchi, e quindi le hanno dato un compito in più, un lavoro in più, cioè di illustrare anche, quindi non so, c'è Cupido,
ci sono tutte le figure geometriche che
per i numerali.
Per i numerali, sì. Esatto. No, ce ne sono un sacco.
Ce ne sono, esatto. C'è
l'uroboro, la Vishika Pisces, l'infinito. Madonna, sì, no, è bellissimo. Poi, forse anche per colpa di questi disegnetti carini, cioè ogni pagina ti viene voglia di... Cioè, hai voglia di chiamare Fabio e dirgli: senti, adesso puoi scrivere un libro anche su quel disegnetto, su quell'altro. Cioè, è un libro che porta automaticamente, naturalmente, ad approfondimenti.
Sì, esatto, perché c'è anche proprio questo, nel senso che il libro dà strumenti, cioè la mia idea è di dire... Cioè,
per esempio, stimoli,
da
non
stimoli,
solo
esatto, da stimoli. Per esempio, parliamo dell'alchimia, non so, due pagine e mezzo dedicate all'alchimia, è chiaro che ti sto dicendo...
Vatti
a leggere i trattati di alchimia se l'argomento ti interessa. Ti do un overview, che è quella un po' che ti serve per capire il substrato culturale da cui nascono i tarocchi, però poi se vogliamo capire che cos'è bene l'alchimia dobbiamo fare altro lavoro.
Sì. È un libro che ha la virtù di mettere pulci nell'orecchio.
Ah, brava. Quindi... brava, mi è piaciuta questa definizione.
Sì, ogni... ti viene proprio voglia di cliccare, dire ok, da. Adesso
apriamo la pagina.
Poi
successiva.
Google, per questi approfondimenti, non è sempre il migliore. Google ci dà un sacco di risposte, ma tante che riguardano i tarocchi non si trovano online.
No.
Bisogna scartabellare, bisogna esplorare dentro e fuori. Sì. Ma invece, Fabio, qual è la parte che ti sei divertito di più a scrivere?
Allora, la parte che mi sono divertito più a scrivere...
Che hai goduto, però, quella venuta più liscia.
Allora, che secondo me è la parte... Ci sono due parti, secondo me, più innovative rispetto ad altri libri di tarocco, no? E sono quelle, chiaramente, in cui mi sono divertito di più, perché ho dovuto fare più ricerca, che ho fatto più ricerca. C'è la parte filosofica. Cioè, il punto è stato molto... Si dice sempre, non lo so, che i tarocchi sono nati in un contesto, che è il contesto dell'umanesimo, che hanno delle referenze ad alcuni filosofi, però non ci sono testi in cui ti dicono in che senso, perché, come.
Sì.
E quindi aprire tutta quella parte di dire, ok, in che senso i libri sono pitagorici. Perché a un certo punto i tarocchi, scusate, perché a un certo punto mi rendo conto che gli arcani minori sono da 1 a 10, che Pitagora aveva l'amore per la tetractis, che è il numero 10 rappresentato in forma di triangolo a base 4, e che quindi da 1 a 10 è la manifestazione del divino nella visione pitagorica, che Pitagora era un grande santone che viveva,
veneravano
i numeri, che lui aveva creato la prima setta, che si dice della storia, nel senso che entrare in quella comunità era molto difficile, molto complesso, e quindi c'era un'aspirazione al divino molto grosso, e che caspita, hanno fatto da 1 a 10 questi tarocchi, e poi in che senso sono platonici. Quindi mi sono riguardato, ristudiato, riapprofondito tutti i testi, cioè testi e anche considerazioni su Platone, per vedere dove, cioè tutto il riferimento al mondo delle idee, ai miti platonici, al mito di Erra, all'anima, al fatto che le idee sono in un peruranio, e che tu puoi considerare questi tarocchi come il peruranio, nel senso che sono sì degli archetipi, però il termine di archetipo è junghiano, del Novecento, che quindi loro parlano di idee in fondo, che quindi noi possiamo avere l'idea di essere una papessa, e che queste possono essere delle idee nel senso di un cammino di vita. E insomma, ho fatto questo con Pitagora, con i grandi del periodo, con Aristotele, poi con i filosofi del 400, con Marsilio Ficino, eccetera eccetera eccetera.
E questo secondo me è molto interessante, perché i tarocchi non sono arrivati, non sono le tavole della legge che sono apparse da un rosetto in fiamme e che ci sono state recapitate da un dio senza viso. Qua sono figlie di un'epoca.
Di un'epoca.
E quindi ne portano nelle ossa proprio i simboli, e non possiamo leggerli senza proprio sapere niente di questa cosa qua.
Esatto.
No? Poi ci sono simboli che sono universali, quindi che parleranno probabilmente anche agli uomini tra 2000 anni, e parlano anche a gente che non ha mai sentito parlare di Platone, quindi c'è un qualcosa di universale che scavalca il particolare. Però conoscere il contesto storico nel quale è nato uno strumento del genere, secondo me, apre...
Sì, anche perché quello che è successo a me è che me lo ha reso più umano, nel senso di dire, se contestualizzando dico ok, questo può avere, poi dico ok, io sto vivendo 600 anni dopo, 500 anni dopo,
Anche noi siamo figli di quella roba.
Noi siamo figli di quella roba e la nostra forma di pensare è molto legata a quello. E poi ti serve anche a capire i limiti di quello che può essere un discorso, dire ok, io su questa roba posso essere d'accordo o questa impostazione non è coerente con me. Poi io sono d'accordo su tutto quello che dicono i tarocchi, no? Però come impostazione filosofica, filosofica sembra una cosa pedante, però come impostazione, come struttura
di pensiero, di visione del mondo, di Weltanschauung.
Esatto, sì, è una questione di visioni nel mondo. Quindi lui ti dice, e poi anche l'altra cosa, no? Entrando, no? Perché ho letto un sacco di queste corti, come vivevano, proprio mi sono impallato, ho ascoltato anche tanti libri, audiolibri, eccetera. Di dire la forma in cui loro vivevano era questa, in cui c'era una ricerca continua della verità. Cioè a un certo punto arrivano i testi di Hermes, che dicevano che erano i testi di Hermes, Ermete Trimegisto, e stavano traducendo Platone, no, a Firenze, e dice no, stoppa Platone un attimo la traduzione, buttati su questi perché sono arrivati questi, ed erano felici perché arrivavano questi testi e si emozionavano con la verità. In tutta Europa, magari ci mettevano 2 anni perché neanche mandavano una mail, però in tutta Europa c'era la grande notizia, abbiamo trovato i testi e li stiamo traducendo. E i principi illuminati erano veramente innamorati di questa cultura, e tu questa roba la vedi qua dentro. Quindi c'è una ricerca dell'uomo in una forma elevata come percorso. E poi l'altra cosa che stavo dicendo, anche il fatto di, c'è molta discussione nel mondo dei tarocchi su quanto il fatto che siano in pezzi di carta servissero solo per giocare, servissero
per divinare,
diventa secondario. Cioè, allora, se loro avessero voluto creare una storia, come avveniva sulle chiese, no? Tu entri in una chiesa,
l'affresco,
la storia è quella, te la pianto lì. Loro erano tagliate in carte,
certo.
Quindi già
in unità autonome, ma chiuse in un totale,
in un unicum. Quindi già c'era l'idea che questa storia poteva cambiare.
Certo, se puoi mescolare, cambiando l'ordine degli addendi.
È già così, non è indiscutibile.
Sì, sì, la forma è un pezzo, non è la via crucis, no? Tappa 1, tappa 2,
esatto. E siccome loro quella tappa 1, tappa 2 la conoscevano benissimo, perché se entri in una chiesa o anche in dei libri che rappresentavano quella struttura ferma, la sapevano, hanno fatto una struttura non ferma, quindi è così.
Sì, e poi, nell'Ottocento c'era stato quel delirio che fa un po' ridere, no? Che dicevano i tarocchi arrivano dall'antico Egitto.
Sì.
Ma vabbè, forse tutti veniamo dall'antico Egitto.
Tutti,
nel senso
in una
che
forma.
Abbiamo i piedi in quella cultura,
sì,
no?
Sì.
Metaforicamente.
Sì.
Però, cioè, di egiziano c'è un po' poco. Cioè, se tu lo guardi, dici,
niente di egiziano, cioè, perché
sì, si erano innamorati di sto, no, c'era la moda dell'Egitto, quindi anche l'Egitto.
Sì, perché
i tarocchi,
esatto,
non si capisce dove vengono, verranno dall'Egitto.
Verranno dall'Egitto, eccetera. Dopo lo
da Sharm el Sheikh
direttamente da una bombola per immersione. Dopodiché, è quello che dico, c'è un piccolo paragrafo in cui mi sono interrogato su questo, no? Perché addirittura c'è chi dice che arrivano da Maria Maddalena, eccetera, no? Quindi Maria Maddalena nell'anno zero, nei primi anni, poi dopo era andata a Marsiglia, l'avevano chiuso, stati per più di 1000 anni chiusi in un convento. Un po' un delirio, perché poi sono immagini diverse queste, sono immagini chiaramente del 300-400, anche da un punto di vista di rappresentazione iconografica.
Abbiamo visto anche la mutanda dell'appeso.
La mutanda, cioè, è la moda è quella.
Sì, sono databili.
Databili, dopodiché che l'energia della papessa o dell'energia della giustizia o dell'eremita possa essere un'energia ricollegabile a un'antica divinità egizia, non ci sono dubbi.
Ci sta, certo.
Cioè,
quello che dicevamo prima, sono simboli universali e quindi
sono rappresentazioni della realtà.
Della giustizia l'uomo avrà sempre bisogno,
certo,
di avere un'immagine.
Di un'immagine,
no?
Ma anche dello stesso diavolo, cioè l'interrogarsi che cos'è il bene, che cos'è il male.
L'imperatore, cioè.
Esatto, tutto. Cioè sono dei simboli che se tu vai nella, ma anche lo puoi collegare anche alla cultura maya, cioè nel senso che
sì,
era da
qualsiasi
parte,
cultura.
Qualsiasi cultura.
Sarebbero vestiti diversi.
Vabbè, i maya sì, un po' più desnudi li mettevano, esatto, nella foresta.
Due fogliolini.
Facciamo un mazzo mazzo di del mazzo
che
c'era già.
Credo ci sia, sì, ce l'ha qualunque, sì. Però io quelle operazioni lì non le apprezzo tanto.
Neanch'io tanto.
Ad esempio già anche vedere utilizzato un mazzo di tarocchi in Cina, madonna, con una cultura così distante, aiuto. Cioè, come noi
sono abbiamo forme, stesso, sono abbiamo forme in cui le energie si concretizzano in una forma di cultura e quindi un po' di rispetto per quella forma di cultura.
Sì, come quando noi ci avviciniamo al Li Ching, no? Cioè, sì, non è casa no. Puoi studiarlo tutta la vita, ma intanto non sei cresciuto a pane e Confucio. Ed è diverso, quindi...
Sì. Quindi noi abbiamo i nostri, questa è parte del nostro.
Noi abbiamo i nostri, sì, io sono... Sì, e parlano di più a gente europea, per forza.
Perché
sì.
La nostra cultura si fonda... Cioè, d'altronde... anche per chi non gliene importa nulla di filosofia, però la forma di pensare, già solo il fatto che ci sia il concepire l'idea di un'anima è parte di questo discorso filosofico, perché ci possono essere delle culture in cui non c'è nessuno collegamento o distaccamento tra anima e corpo, che la tua esperienza di vita è quella in quell'unicum che sei tu in questo momento e non c'è la divisione tra l'idea di un'anima e di un corpo, però per noi è talmente normale che ci sia che ciao.
Certo, la diamo per scontata. Sì. E poi dicevi all'inizio che due parti ti hanno divertito,
brava,
di più, quindi
sì,
una questa
brava, infatti.
L'altra qual è?
Quella dei numeri.
Eccolo là.
Quella dei numeri. Perché? Allora, io vabbè, ho una formazione economica, per cui è chiaro che i numeri mi ce li ho abbastanza semplici. E
con la calcolatrice.
Con la calcolatrice mi sono messo lì, li ho sommati. No, ho detto, ok, tento di capire e di entrare un po' in questo discorso di Pitagora, perché Pitagora è stato il primo nella guarda, mi è venuta una roba adesso che sono stato in India che è interessante, una considerazione sui numeri, perché gli indiani sono i più grandi matematici dell'umanità. Io ti dico solo che è una cavolata, sono andato in un baracchino, sei di quelli sperduti in India, per farmi fare la carta indiana, la sim indiana. Dimmi il tuo numero, io cosa avrei fatto? Mi ricordo.
Lo
scrivi. Niente, lui l'ha guardato un secondo, lo doveva ricopiare, e in un secondo l'ha ricopiato. Se lo ricordava anche dopo 5 minuti. Cioè, il proprietario di un baraccino, quindi neanche il matematico. Quindi hanno un'attitudine ai numeri incredibili. Però, quindi questa roba che è insita in alcune popolazioni, no? Più che in altre. Loro ce l'hanno perché il mondo dei numeri è un mondo teorico, cioè è il mondo è nelle idee, cioè non si sono concretizzati i numeri, sono delle proprietà che non vedi.
Astratte. Certo.
Cosa ha fatto Pitagora? Lui si è inserito, ha detto, ok, questo è la forma, la chiave divina che ha messo nella realtà, però io le voglio vedere nella realtà. E quindi lui ha fatto il passaggio tra i numeri e la geometria, cioè come i numeri, il teorema di Pitagora, si traducono nella materia, mentre gli indiani sono rimasti poi a questo livello astratto incredibile, tant'è vero che le grandi teorie, i grandi matematici, lo stesso concetto di zero arriva da loro. Noi ci siamo un po' più, poi coi millenni ci siamo proprio un po' infognati, abbiamo costruito un sacco
abbiamo
di case,
abbiamo costruito quadrati su cateti e ipotenuse.
Abbiamo costruito molto, quindi la nostra, se tu vai in India è chiaro che la realtà nostra è molto più ordinata, è molto più costruita, quindi c'è questa differenza. Però ho detto, ok, vediamo qual è stato il grande processo che ha fatto Pitagora, e quindi il processo è stato questo, mi sono messo un po' impallato
nella musica anche,
e nella musica, sì. Pitagora ha definito la nostra
la scala.
Forma, la scala, che è quella orecchiabile per il nostro orecchio, perché le sette note sono quelle buone per noi, poi magari un gatto sente vibrazioni più sensibili e ne ha 15 di note, non è che sono assoluti come valori, però la base 7 è importante. Quindi diciamo che da questa considerazione ho detto, ok, lui diceva che ogni numero aveva una vibrazione autonoma, cioè il 2 aveva una vibrazione legata alle sue proprietà matematiche, il 5 che era fatto da 2 più 3 ne aveva altre, il 9 che era 3 alla seconda ne aveva altre, eccetera, e quindi più poi i numeri diventano alti, più le combinazioni diventano complicate, perché il 3 può essere fatto anche da 6 più 3, il 9 scusami da 6 più 3 o da 3 alla terza, da 3 più 3 più 3. Quindi lui ha studiato e ha detto, ok, il numero 9 ha una vibrazione legata a come è composto da un punto di vista matematico, e lì mi sono entusiasmato, perché uno è difficile trovare testi che ti aiutino in questo percorso, perché adesso c'è molto un po' la numerologia, però la numerologia non ti, cioè ti dice, non so, il 5 è il cavaliere, però non è che ti va a spiegare
perché
è il 5,
certo.
Quindi è una derivata di questa considerazione, però nessuno entra all'origine. Quindi la mia ricerca è stata affronto i numeri da 1 a 10, perché non tutte le carte dei tarocchi, però la maggior parte delle carte dei tarocchi ha sopra un numero, e quindi quel numero è un simbolo, e quel simbolo ci vuol dire qualcosa, e vado a collegarli. E rispetto, diciamo, un po' alla tradizione che è più diffusa adesso, ho trovato delle differenze su alcuni numeri in particolare, sull'8, sul 9. A me tutto è nato perché a me non mi convinceva la forma in cui ci raccontavano, leggevo nei testi, che il 9 era la crisi. Perché tutti dicevano...
Ci raccontavano Iodo.
Sì, cioè, in alcune versioni, in alcuni universi, diciamo, del mondo dei tarocchi, ti dicono che il 9 è la crisi.
Però più connesso forse al fatto che il 9 sia l'eremita.
Sì, perché è chiaro
anche
che...
Anche se sto povero eremita, vederlo in crisi...
Non so se, perché è molto saggio lui.
Sì, poi è una saggezza figlia di una crisi, ma...
Anche.
Probabilmente,
sì,
come tutte saggezze.
Ma... Esatto. E poi c'è il livello numerologico del 19, che è il sole.
Ma poi ricordiamoci che l'ordine dei tarocchi non è sempre stato quello.
Assolutamente.
Quindi che sto 9 sia l'eremita,
esatto,
oggi
perché nei primi 100 anni, 100-150 anni, cioè da 400 a metà del 500, l'ordine dei maggiori variava. Anche questo, cioè, ti ricordi quando abbiamo parlato, sono andato fuori di testa.
Sì.
Dico, cacchio, allora non è quella struttura.
E quindi, la struttura che ha vinto, scusami, postilla, che però serve, è quella dell'industria. Quindi a un certo punto hanno stampato in massa, tra virgolette, i mazzi dei marsigliesi che avevano una determinata struttura, e quella ha vinto sulle altre.
Quindi mi sono reso conto che non è possibile derivare la vibrazione del numero dalla struttura dei tarocchi, perché rischiamo...
Non degli arcani maggiori.
Perché rischiamo di non capirli fino in fondo.
In maniera assoluta, ma relativa a quell'ordine lì.
Esatto, e tant'è vero che neanche, secondo me, è possibile dire esiste una numerologia del tarocco, perché se il numero è un concetto, diciamo, divino, è un concetto che ha una sua vibrazione interna, non è che può avere una vibrazione interna diversa a seconda se lo metti in una carta del tarocco o no. Quindi la vibrazione del numero, la numerologia, deve essere coerente, perché è un sistema, oltretutto i numeri sono strapuri, cioè siccome sono poco contaminati dalla realtà, sono in un iperuranio, sono da un'altra parte, quella vibrazione lì non è che cambia tanto, non può cambiare. E quindi io questa qua l'avevo poi visto quando sono andato un po' di anni fa con...
Senti
Kibina.
Come si eccita mentre le parla.
No,
hai aumentato il numero di parole che dici in un minuto.
Perché sì, perché quando a un certo punto mi ricordo che ero a Pompei con Ximena, la mia amica argentina, quindi prima forse di conoscere, perché era prima della pandemia, eccetera, e dicevo, ma cos'è sto sole? E ne abbiamo parlato per un'ora dentro Pompei, camminando per queste vecchie vie, perché secondo me c'era un richiamo lì, ho sentito qualcosa di energetico.
Del sole, della torre anche.
Della torre, che se ne è collato tutto, esatto. E ha mandato a Ramingo, brava, anche dell'Arcano 16, quindi del 6, che ricostruisce. E quindi ho fatto questo, per me è stato forse il lavoro più complicato da fare, perché i testi attuali di... Perché non è che io poi mi invento le robe, nel senso che ho fatto ricerche, ho studiato,
certo,
confrontato.
E questo dà uno spessore alla parte sugli arcani minori, che soprattutto nel caso di Marsiglia tanta gente non si caga proprio. No?
Esatto,
sono
sì,
dico... Gli arcani minori, anche qua, asterisco per chi non è del mestiere, tra virgolette, gli arcani minori sono quelli che si trovano anche nel mazzo da scopa, quindi le carte che hanno quattro semi, coppe, denari, spade, bastoni, e vanno dall'asso al 10. Quindi abbiamo i 10 numeri per quattro serie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fante, regina, cavaliere, re, moltiplicato per 4. Quindi Fabio ha approfondito i numeri, quindi quelli che vanno dall'1 al 10, che sono i più tosti da interpretare, perché sai, un conto è dire ok, ti è uscito l'imperatore,
lo vedi allo scettro,
ognuno sa, tutti sappiamo dire qualcosa. Se ti esce un 3 di denari, aiuto, sapendo che c'è anche un 4, un 5, un 6, che hai tutti gli altri numeri da escludere che non ti sono usciti, diventa più complesso.
Sì, sì.
E Fabio ci aiuta.
Sì, diciamo
un po'.
Che esatto, ho creato il substrato teorico.
Teorico,
quindi non è che poi do tanti significati sulle singole carte, perché poi a questo punto si concretizzano in forme molto diverse i minori, come significato in sé in una lettura. Però questa parte è quella in cui mi sono sentito più di dare una forma innovativa rispetto, cioè una chiave, una griglia che è teorica generale, che poi concretizzarsi nelle letture. E sia io che Clara leggiamo molto con i minori.
Senza minori non si gode.
Non si gode perché ti perdi dei pezzi. Perdi dei pezzi, non riesci a capire. E quindi noi siamo super fautori di leggere con tutto il mazzo.
Totale. Sì.
Perché sennò. Anche
no, è zoppo.
È zoppo. Proprio. Avrebbero fatto. Questi qua erano dei geni.
Come cenare, non mangiare un cioccolatino dopo, cioè o un pezzo di dolce dopo.
È dolce perché ama. Sì. Però sì, sì.
Sì. Per me è proprio, è proprio quella roba lì. Ok, cena non è finita se non c'è.
E questi qua erano dei geniacci. Questi che ha creato. Poi non entriamo nel dettaglio di come si è costituito il mazzo. Però erano dei geni. Cioè, proprio erano dei grandi studiosi, non è che ti mettevano lì le cose per caso.
Certo.
E quindi dobbiamo rispettare il fatto che il mazzo è arrivato con 78 carte e che quindi se vogliamo leggere in modo completo, fare una lettura completa, dobbiamo usarlo tutto.
Sì, il libro di Fabio aiuta in questa impresa. Ma no, adesso ci hai detto qual è la parte più figa, ma invece quella ti sei rotto di più? Qual è? La so, secondo me. Posso provare a indovinare?
Vai.
Secondo me dove hai dovuto dare i significati dei maggiori?
Perché cosa succede? Io dico in tutto il libro che non do significati. Che
poi alla fine dare? Però
è un bigino, va fatto, ragazzi.
Se no il libro non lo vendo.
Non la...
Qui.
Però graficamente è carina l'ultima
molto
parte.
Sì sì.
Perché
sì,
praticamente sì. Abbiamo messo una pagina a sinistra con la carta e con alcuni
grande.
Con i cerchietti che ti dicono guarda il bastone, guarda il cappello,
i particolari
e a destra la parte di dire ti faccio un riassunto che arriva da tutto il libro e ti
riassunto
dico,
non esaustivo,
cioè io non ti voglio dire la papessa vuol dire questo, ti dico alcuni significati fluidi, cioè positivi, quello che vengono chiamati, alcuni quando è in una posizione non fluida, e poi il significato letterale per tutti e tre. E poi ti dico anche da dove arriva il contesto storico-filosofico, quindi ti faccio un po' è proprio un bigino che se
Ma
devi
è vero
andare
che ti sei rotto a far questo, no? Il mio guess.
Sì, un po' mi sono rotto perché era un po' contro quello che volevo fare. Un po' perché è quello che insegniamo nei corsi molto, no?
Esatto,
e che quindi ce la siamo... cioè era meno di ricerca, cioè sì. L'imperatore che vuol dire stabilità, vabbè te lo dico e va bene.
Sì.
È un po' questo.
Figo però, figo, quindi aspettiamo... Vabbè, diciamo dove lo trovano,
sì.
È un libro di Gribaudo, quindi si trova facilissimo.
Sì, Gribaudo è gruppo
online.
Feltrinelli,
esatto.
Quindi in tutte le librerie Feltrinelli,
sia
fisico.
Sia fisiche che online... C'è anche la versione ebook, mi
non
sa.
Già c'è?
No, non lo so.
Allora,
però non la consigliamo.
No,
perché è troppo figo,
no.
Cioè sono troppo belli i disegni.
Compratelo,
sono
il cartaceo è più bello.
Sì.
Poi ci sono anche delle note.
E poi ci sono i compiti da fare.
Qualche compitino da fare c'è dentro.
C'è
quindi
lo spazio proprio per scrivere, è un libro che diventa vivo.
Che diventa vivo, la versione online, ebook dovrebbe uscire a brevissimo, però è più bello fisico.
Totale, sì. E aspettiamo sto mazzo.
Aspettiamo il mazzo,
sì,
di Sara, con Sara.
Va bene. Bravo Fabio, brava Sara.
Ragazzi, grazie.
Grazie
mille, grazie Clara.
Non libro.
Grazie.
Alla prossima.
A presto.